Rádio Jornale de uma Virada. Rádio Jornale de uma Virada. Rádio Jornale de uma Virada.
Buon pomeriggio, buongiorno a tutte e tutti, benvenuti al radiogiornale della Ciurma Pirata. Trasmettiamo dalla Tana Fiorentina del Wombat, rimbalzati su Radio Spore Bologna, Radiogramma Genova, Radio Forte Roma e ovviamente in diretta su Radio Wombat. Potete scriverci al pad Wombat, direttawombat.vado.li per mandare i contributi audio vocali wombat.vado.li. Iniziamo subito con le notizie di oggi. Scusate per il leggero ritardo, come sempre i soliti problemi tecnici, ma a cui siamo abbonati e di cui siamo anche fieri da un certo punto di vista. Ma partiamo con le notizie internazionali. Partiamo dalla Polonia. Due persone sono morte e 21 sono rimaste ferite il 20 aprile in un'esplosione avvenuta in una miniera di carbone a Pawlowice Zlaskie, nel sud del paese. Altre 8 persone risultano disperse. Afghanistan, ieri, il 19 aprile, almeno 6 persone sono morte e 24 sono rimaste ferite nell'esplosione di due bombe in una scuola frequentata da persone della minoranza Hazara nella capitale Kabul. L'attentato non è stato rivendicato, ma il quartiere Hazara di Dasht-e-Bachi è stato colpito più volte in passato dal gruppo dello Stato Islamico. Sri Lanka, la polizia ha aperto il fuoco il 19 aprile contro un gruppo di manifestanti che stava bloccando un'autostrada a Rambukkana nel centro dell'isola, uccidendo una persona e ferendone 16. Il paese sta affrontando la peggiore crisi economica dall'indipendenza e deve fronteggiare un'ondata di proteste contro le interruzioni di elettricità e le carenze di cibo, farmaci e benzina. Il 19 aprile la Cina ha annunciato di aver firmato un accordo di sicurezza con le Isole Salomone. I dettagli dell'accordo non sono stati rivelati, ma l'Australia e gli Stati Uniti temono che possa rafforzare la presenza militare di Pechino nell'Oceano Pacifico meridionale. La Cina ha smentito dicendo che non costruirà assolutamente basi militari nell'area delle Isole Salomone, perché da lì sarebbe a distanza di raggiungimento di tutte le isole e di tutti i paesi limitrofi. Timor-Leste, il 10 aprile gli abitanti sono andati alle urne per il secondo turno delle elezioni presidenziali. I risultati non sono ancora stati annunciati. Al primo turno José Ramos Horta, premio Nobel per la pace e presidente dal 2007 al 2012, ha ottenuto il 46,58% dei voti contro il 22,16% dell'attuale presidente Francisco Guterres. Spostiamo in Africa, alla Nigeria. 3 persone sono morte, 19 sono rimaste ferite il 19 aprile nell'esplosione di una bomba in un bar nel villaggio di Iware, nello stato orientale di Taraba. L'attentato non è stato rivendicato, ma nella zona sono attivi gruppi di banditi. Oh yes! Stati Uniti! Il 19 aprile il governo statunitense ha annunciato il ripristino dell'obbligo per le agenzie federali di valutare le conseguenze ambientali dei grandi progetti infrastrutturali, anche rispetto alla crisi climatica, prima di un'eventuale approvazione. Il National Environment Policy Act era stato revocato chiaramente dall'amministrazione Trump nel 2020. Ci spostiamo un po' più a sud. Il 19 aprile si è aperto in Argentina a Resistencia, nella provincia settentrionale del Chaco, il processo per il cosiddetto massacro di Napalpi, avvenuto il 19 luglio del 1924, quando più di 200 indigeni Qom e Mokuoit furono uccisi da poliziotti e coloni. Il processo, che ha un significato prevalentemente simbolico, punta ad accertare le responsabilità della strage. Taiwan, una delegazione di 6 membri del Congresso degli Stati Uniti in America, guidata da Bob Mendez e Lindsey Graham, si è recata in visita a Taiwan il 14 aprile per esprimere il sostegno bipartisan e della Casa Bianca all'isola, anche se dovesse verificarsi un attacco dell'esercito popolare di liberazione della Cina. Il giorno dopo Pechino ha definito la mossa di Washington una provocazione e l'EPL, appunto l'esercito popolare di liberazione, ha organizzato esercitazioni militari intorno a Taiwan in cui sono stati simulati scenari di sbarchi anfibi e di truppe. Si possono trovare tra l'altro i video su internet tranquillamente. Tutto questo fa seguito alle esercitazioni USA-Giappone nelle acque giapponesi davanti alla Corea, guidate dalla portaerei USS Abraham Lincoln del 13 aprile. Siria. L'esercito turco, insieme ai Peshmerga e al governo regionale del Kurdistan iracheno, guidato dal clan conservatore Barzani e a pezzi dell'esercito governativo iracheno, sta conducendo una nuova operazione militare contro il PKK e le esperienze di autonomia e confederalismo democratico nel nord Iraq e in Rojava. Dopo l'ennesimo vertice ad Ankara, durante il quale il sultano turco Erdogan e il leader del KDP Barzani hanno rinnovato la propria cooperazione per promuovere stabilità e sicurezza, è scattata l'ennesima offensiva per colpire in particolare i monti del Kurdistan iracheno, dove si trovano gli avamposti della guerriglia del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, ma anche importanti esperienze di autonomia e autogoverno democratico della società, che seguono la teoria del confederalismo democratico elaborata da Abdullah Öcalan. Questo lo sappiamo bene. Come è accaduto anche a febbraio, i raid aerei turchi sono arrivati a colpire anche i territori dell'autogoverno in Rojava, ovvero l'amministrazione autonoma della Siria del nord-est, in particolare la regione di Asake. Questa volta in nord Iraq l'esercito turco ha tentato, senza successo, anche l'invasione via terra con forze speciali a Metina, Zap e Avazinbasyan. Secondo le autorità turche, gli attacchi si sono concentrati su avamposti e depositi di munizioni della guerriglia. Sarebbero stati uccisi 19 terroristi e altri 4 sarebbero rimasti feriti. Il PKK riporta invece come la Turchia abbia preso di mira 5 villaggi nel distretto di Zargan, mentre l'HPG, cioè le forze di difesa del popolo, hanno ucciso 32 soldati turchi e danneggiato 2 velivoli nei duri scontri, respingendo diversi tentativi di atterraggio con gli elicotteri. A Shengal, città dell'autonomia democratica della popolazione Zida, le forze di sicurezza interne del Movimento di Liberazione, le IBS, le forze di autodifesa Zide, hanno dovuto rispondere al fuoco di alcuni reparti dell'esercito governativo dell'Iraq fedeli al premier al-Qadimi. Passiamo poi in Svezia. Disordini, violenze, feriti e arresti questa notte. Quarta notte consecutiva di scontri nel paese scandinavo. Tutto è iniziato quando il leader danese di estrema destra, Ramsun Paludan, attualmente in Svezia per una serie di comizi, ha cominciato a bruciare copie del Corano alla fine dei suoi discorsi aggressivi e pieni d'odio. La comunità islamica ha reagito con contromanifestazioni e violente proteste nelle città dove sono previsti gli incontri di Paludan. Mentre si inaspriscono le relazioni tra le varie etnie e i gruppi religiosi, le autorità si rifiutano di vietare i raduni di Paludan in nome della libertà di espressione. Manifestazioni di protesta sono in corso anche in Iran, davanti all'ambasciata svedese. Chiudiamo le notizie internazionali con la Francia. Deliveroo France è stata condannata per lavoro irregolare dal Tribunale di Parigi e dovrà pagare una multa di 375.000 euro. Secondo i giudici, scrive Le Monde, esisteva un rapporto permanente di subordinazione tra la società e i rider dal 2015 al 2017. Questi venivano considerati lavoratori autonomi, invece avrebbero dovuto essere dipendenti salariati. E l'uso di una copertura legale fittizia ha permesso all'azienda di non pagare i contributi per i corrieri. In Francia, osserva sempre il quotidiano, è la prima sentenza penale sull'uberizzazione del lavoro e per questo è destinata a fare molto rumore. Deliveroo è stata inoltre condannata al risarcimento di 50.000 euro a ciascuno dei 5 sindacati CGT, Union Solidaires, Sud Commerce et Service, Sud-Commerce Service Île-de-France e Syndicat du Transport Léger, che si erano costituiti parte civile. Anche due manager che hanno prestato servizio tra il 2015 e il 2017 sono stati giudicati colpevoli di lavoro occulto. Un terzo dirigente è stato ritenuto colpevole di complicità e ha ricevuto una pena detentiva di 4 mesi con sospensione della pena e una multa di 10.000 euro. Il tribunale ha disposto che per un mese venga esposta la decisione davanti ai locali di Deliveroo. Bene, l'azienda sta valutando di fare ricorso in appello, chiaramente.
E andiamo poi alle notizie a carattere nazionale, sono due, si inizia seppur dal territorio toscano, parliamo di Pisa, ma è un qualcosa che va ben oltre il territorio toscano. Perché? Perché continua a tenere banco a Pisa la notizia della nuova base, quella che dovrebbe essere la nuova base militare a Coltano. Dopo l'allarme lanciato dalla lista civica una città in comune, il governo Draghi appunto userà i fondi del PNRR per costruire a Coltano una cittadella militare per i carambi che ospiterà 730.000 metri quadri di area che coprirà 730.000 metri quadri di un'area protetta all'interno del Parco Regionale di San Rossore, con ben 440.000 metri cubi di nuovi edifici che saranno destinati ad ospitare, oltre ai locali insomma tecnici e a tutte le robe per l'addestramento, anche appunto le abitazioni di carambi e carambe. Progetto da centinaia di milioni di euro, si vocifera intorno ai 200 milioni di euro. La decisione è avvenuta tramite decreto presidenziale, va bene, quindi firmata niente poco di meno che dal tale Mario Draghi, saltando a pie pari tutte le procedure richieste, come ad esempio il parere dell'ente Parco, e rendendo pubblica la notizia solo qualche settimana fa, nonostante tutti i partiti di governo e le amministrazioni territoriali ne erano a conoscenza da quasi un anno. Si è svolta ieri e proprio a Coltano. Coltano è un paese, è un paese, diciamo, un'area rurale vicina alla costa, a sud di Pisa, diciamo divisa poi in prossimità da già aree dedite ad attività militari, via Camp Derby a pochi chilometri. Comunque si è svolta ieri a Coltano una partecipata assemblea nella quale è stato definito un primo percorso di mobilitazioni. Ai nostri microfoni Simone, un compagno pisano, ci racconta che cosa è successo.
Ciao, da Pisa Simone del Comitato di Quartiere di Sant'Ermete. Ieri abbiamo fatto una grandissima assemblea pubblica al Circolo Arci di Coltano, un'assemblea lanciata dalla lista Città in Comune con il consigliere Ciccioletta, che da 3 settimane ha scoperto questo progetto distruttivo dal costo di circa 200 milioni di euro di una nuova base militare dei Carabinieri e Tuscania all'interno del parco di San Rossore e Massasciuccoli, confinante con Coltano. Ieri abbiamo partecipato ad un'assemblea che è stata la prima dopo 2 settimane di intense polemiche politiche, perché il Partito Democratico e la Lega, rispettivamente alla regione e al governo della città, hanno fatto, diciamo, orecchi da mercante, hanno fatto finta di cadere dal pero rispetto a un decreto che è stato pubblicato nella Gazzetta il 26 marzo a firma di Mario Draghi. In queste settimane è cresciuta soprattutto a livello comunicativo e nei passaparola un'opposizione ad un progetto assurdo, con i soldi del PNRR in che invece di andare per cose che servono, come nel nostro quartiere per esempio, sono testimonianza le battaglie di tutti gli abitanti per avere delle case popolari, o anche le battaglie di chi cerca di avere una sanità pubblica o scuole dignitose. Questi soldi andrebbero a realizzare una vera e propria cittadella militare, con tanto di poligoni, ville, campi di addestramento, uffici e quant'altro. E in queste settimane di polemica Diciamo che il primo risultato si è materializzato ieri sera con una grandissima partecipazione sia dei movimenti ecologisti, sindacati di base, liste civiche, forze politiche, ma soprattutto anche di semplici cittadini e abitanti di questa frazione di Coltano. In questa assemblea è stato lanciato in maniera chiara un segnale di opposizione popolare, senza se e senza ma, a una base che appunto dovrà essere ridiscusso il 4 maggio il tipo di progetto. È proprio a Firenze, nella sede della Regione Toscana, la presenza dell'Arma dei Carabinieri, del Sindaco di Pisa e del Ministero della Difesa. E il 4 maggio appunto ieri è stato deciso di farci sentire, di andare in regione e di cercare di coinvolgere il maggior numero possibile di persone affinché questa base non venga fatta. Una pressione da realizzare in più occasioni, dicevo, ora il 4 maggio sicuramente a Firenze, ma anche prima, il 26 di aprile, nel Consiglio Comunale della città di Pisa, sarà un'altra occasione dove manifestare la nostra contrarietà. Dal 4 maggio in avanti si capiranno bene le sorti di questo progetto. La cosa sicura che è venuta fuori ieri è la volontà di creare un vero e proprio comitato popolare per lanciare una manifestazione nazionale anche all'inizio di giugno, il 2 giugno, e ovviamente per mettere in campo tutte le azioni possibili e immaginabili di mobilitazione e di informazione affinché questo ecomostro distruttivo non venga fatto.
E allora abbiamo sentito, grazie, un ringraziamento a Simone e un po' anche a tutte le persone che hanno partecipato ieri all'assemblea. Non mancheremo di portare aggiornamenti sia magari dell'appuntamento del 26, che ci diceva, sia di quello del 4 di maggio. E sempre notizia a carattere nazionale, non piacevole, andiamo a Bologna. Insomma, Bologna, sì, per dire, perché ieri è venuto a mancare all'età di 69 anni Valerio Evangelisti, scrittore, militante politico, fondatore della rivista Carmilla, studioso e sostenitore appassionato dei movimenti sociali. E questo è un pezzo preso da Zero in Condotta, la testata bolognese. E appunto così raccontava Bologna nella prefazione scritta per il libro sui 10 anni di Zero in Condotta, proprio Evangelisti. Al di là delle apparenze, è una realtà stratificata. In superficie il visitatore ne coglie l'ordine sostanziale, la discreta pulizia, un benessere trasbordante che confina col lusso, ma in forma meno sfacciata che a Milano. Qui l'alta borghesia non ama mettersi in evidenza, vive sulle colline attorno, frequenta i propri circoli e ristoranti, salotti e teatri. Non la si nota, gode ancora di un tacito compromesso stipulato al suo tempo con il Partito Comunista, poi PDS, poi DS, poi PD. Io, ceto superiore, ti lascio governare, tu, erede sempre più pallido del sovversivismo del dopoguerra, mi garantisci vita tranquilla, ci arricchiremo entrambi e sarà la città ad arricchirsi. Ma a tutto questo si oppone la città mai domata, scriveva ancora Evangelisti, ovvero la città composta da quel tessuto sociale umano che ha rifiutato l'omologazione. E si tratta di migliaia di persone, di centri sociali, di sindacati di base, di circoli e raggruppamenti spontanei. Andiamo infine alle notizie a carattere locale, andiamo in Mugello, anche se poi questi temi non riguardano il Mugello, anzi ben altro, perché sono particolarmente radicati nell'area metropolitana, poi appunto si allargano anche sui dintorni. Si parla della ripartenza in pompa magna del progetto che riguarda il restauro della Villa Medicea di Cafaggiolo, e non villa, insomma, che risale all'anno 1300 circa. È un'enorme tenuta di 620 ettari nei comuni di Barberino del Mugello e Scarperia e San Piero. È stato infatti approvato ieri in giunta regionale il protocollo d'intesa tra Regione Toscana, comuni e il magnate argentino Alfred Lowenstein, famoso, a noi noto, mettiamolo così, in rappresentanza delle società Cafaggiolo SRL, Cafaggiolo Agricola SRL e Immobiliare La Casa SRL. Appunto, la villa diventerà un enorme resort di lusso con 365 suite, 14 ristoranti, scuole di cucina, 12 bar, pensate un po', campi da polo, calcio, equitazione, 30 km di percorso naturalistici, 3 spa, laghetti e piscine su 385 ettari di terreno, con fra l'altro spostando una strada provinciale, con a loro dire un importante ritorno occupazionale che viene stimato in oltre 2000 posti di lavoro. Nei mesi passati non erano mancati dubbi sulla fattibilità del progetto, soprattutto a causa del concomitante investimento da parte dell'imprenditore nel complesso di Costa San Giorgio nel quartiere di San Nicolò a Firenze, e poi anche in seguito allo stallo dei lavori iniziati alcuni anni fa. Sono anni che si parla di questo progetto di, fra virgolette, riqualificazione. Di fatto la questione rappresenta un'ulteriore svolta dei territori vicini a Firenze verso un indotto turistico di lusso che negli ultimi anni si è rivelato poco sicuro dal punto di vista occupazionale e soprattutto ambientale, pensiamo alla pandemia, ma che rimane in linea con la politica della regione a guida PD, che agevola l'operato di grandi gruppi di investimento che pian piano stanno facendo man bassa, anzi pian piano un tubo, stanno facendo man bassa del patrimonio storici toscani. E fra l'altro anche la prossima notizia non si allontana da questo, perché è di ieri un articolo comparso sulla testata giornalistica Repubblica.it che riporta la notizia dell'acquisto da parte di società offshore, probabilmente capeggiate dal magnate dell'acciaio russo Alexander Abramov, di un immobile sito in Piazza della Repubblica che sarebbe l'ex clinica medica Santa Chiara, che è stata diciamo una maternità abbastanza di elite privata fino a circa una quindicina d'anni fa. Sulla testata viene sottolineato in particolare come, nonostante l'embargo dovuto al conflitto russo-ucraino, il magnate riesce ad investire attraverso società tra le quali appunto 3 italiane e 2 trust, uno a Nicosia, la capitale di Cipro, e l'altro nelle Isole Vergini, tralasciando che, cioè, questa è la cosa che va alla ribalta, ma tralasciando il fatto che a Firenze tutto serve tranne che l'ennesimo studentato di lusso. Quella delle residenze per studenti rappresenta l'ultima frontiera della turistificazione della città, visto che negli ultimi anni ne sono spuntate come funghi, tutte amministrate da grandi gruppi imprenditoriali e stimolate dall'amministrazione comunale che, nonostante la retorica, continua a piegarsi al potere dei dollari internazionali. Sarebbe lunga la lista, ma basta pensare ai due, uno già attivo e uno in preparazione, Student Hotel, quello insomma le ex poste in via Pietrapiana, e via discorrendo. Quindi continueremo a seguire questi avvicendamenti. Altra cosa che possiamo andare a vedere, il radiogiornale diciamo si conclude qui, possiamo andare a dare un occhio a Che Aria Tira, e lo fa Tuco. No, scherzavamo, non lo fa tu, vediamo, provo a farlo io, nonostante, ora devo ritrovare il link, vediamo, eccolo qua, chiariatira.it. Chiariatira.it, come sapete, ve lo ripetiamo tutti i mercoledì quando andiamo in onda, è una rete indipendente di centraline low cost per il monitoraggio della qualità dell'aria low cost, nel senso che anche voi ve le potete montare a casa. Dunque la Toscana, o almeno l'aria fiorentina, apparentemente è in buono stato, tutta verde, così come anche nel Genovese e in Emilia. Così come anche nel nord Italia, quindi niente da segnalare, buona qualità dell'aria, non stiamo neanche a leggervi i valori di PM10 e PM2.5, che sono ciò che le centraline rilevano, perché insomma sembra tutto nella norma, sperando anche addirittura. Sono comparse centraline anche in centro Italia, attenzione, queste non erano presenti fino a poco fa, una nei pressi del lago Trasimeno, una in Maremma e invece una nelle Marche, ma sono tutte contrassegnate dal bollino verde. Chiariatira.it, ve la potete andare a guardare anche da voi. Il radiogiornale si conclude qua. Oggi non l'abbiamo detto, ma lo diciamo nel caso non si sapesse, è il 20 di aprile 2022. La Ciurma Pirata vi saluta nelle persone del buon Tuco e Briccobaldo, che sono le voci che avete sentito oggi.
Radio giornale Ciurma Pirata. Radio giornale Ciurma Pirata.